Gertrude prenderà il velo di Alessandro Manzoni. Vi sono dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto in maniera che ogni poco distanza basta a ottenerne ogni cosa che abbia un'apparenza di bene e di sacrificio. Come un fiore appena sbocciato, s'abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla primaria che gli aliti punto d'intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, sono quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non si guarda. Al legger quella lettera, il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui e, aspettandola, si dispose a battere il ferro mentre era caldo. Gertrude comparve e, senza alzar gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena fiato di dire:
«Perdono!»
Egli le fece cenno che s'alzasse, ma con una voce poco atta a rincorare, le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo, che era cosa troppo agevole e troppo naturale a chiunque sia trovato in colpa, e tema la punizione, che insomma bisognava meritarlo. Gertrude domandò, sommessamente e tremando, che cosa dovesse fare. Il principe non ci regge il cuore di dargli in questo momento il titolo di padre. Non rispose direttamente, ma cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude, e quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta, come lo scorrere d'una mano ruvida su una ferita. Continuò dicendo che quand'anche, casomai, che avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile, giacché a un cavalier d'onore, come era lui, non sarebbe mai bastato l'animo di regalare a un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilata. Allora il principe, raddolcendo a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però a ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato, che essa doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei.
«Ah, sì!»
esclamò Gertrude, scossa dal timore, preparata dalla vergogna e mossa in quel punto da una tenerezza istantanea.
«Ah, lo capite anche voi!»
riprese incontanente il principe.
«Ebbene, non si parli più del passato. Tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole e conveniente che vi rimanesse. Ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto. Tocca a me a farne tornare tutto il vantaggio e tutto il merito sopra di voi. Ne prendo io la cura».
Così dicendo, scosse un campanello che stava sul tavolino e al servitore che entrò disse:
«La principessa e il principino, subito!»
E seguitò poi con Gertrude:
«Voglio metterli subito a parte della mia consolazione. Voglio che tutti comincin subito a trattarvi come si conviene. Avete sperimentato in parte il padre severo, ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso».
A queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quella
«sì»
che le era scappato avesse potuto significar tanto. Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di restringerne il senso. Ma la persuasione del principe pareva così intera, la sua gioia così gelosa, la benignità così condizionata, che Gertrude non osò proferire una parola che potesse turbarle menomamente. Dopo pochi momenti vennero i due chiamati e, vedendo lì Gertrude, la guardarono in viso incerti e maravigliati. Ma il principe, con un contegno lieto e amorevole che ne prescriveva loro un somigliante,
«Ecco», disse, «la pecora smarrita. E sia questa l'ultima parola che richiami triste memorie. Ecco la consolazione della famiglia. Gertrude non ha più bisogno di consigli. Ciò che noi desideravamo per suo bene l'ha voluto lei spontaneamente. È risoluta. M'ha fatto intendere che è risoluta.
A questo passo alzò essa verso il padre uno sguardo tra atterrito e supplichevole, come per chiedergli che sospendesse, ma egli proseguì francamente.
Che è risoluta di prendere il velo!
Brava! Bene!
Esclamarono a una voce la madre e il figlio, e l'uno dopo l'altra abbracciarono Gertrude, la quale ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione. Allora il principe si diffuse a spiegar ciò che farebbe per render lieta e splendida la sorte della figlia. Parlò delle distinzioni di cui goderebbe nel monastero e nel paese, che là sarebbe come una principessa, come la rappresentante della famiglia, che, appena l'età l'avrebbe permesso, sarebbe innalzata alla prima dignità e intanto non sarebbe soggetta che di nome. La principessa e il principino rinnovavano ogni momento le congratulazioni e gli applausi. Gertrude era come dominata da un sogno.